Salve a tutti, questo è il secondo canonico, terzo compresa l'introduzione, episodio della rubrica Guiding Light per il Salotto Monogatari, che si occupa di serialità in senso audiovisivo, però possibilmente a tutto tondo. Quest'oggi vogliamo affrontare un autore di cui si chiacchiera sempre troppo poco, ma che in realtà è decisivo. Per quanto assai anzitempo, per le sorti del concetto stesso di serialità nel cinema e poi vedremo nella TV. L'autore in questione è Louis Feuillade, del quale io preferisco non dire nulla perché insieme a me oggi ci sono insomma, membri del salotto, Dario, Simone e Cosimo. Simone che appunto con me ha ideato e messo in piedi la rubrica, Dario che è stato ospite del primo episodio, in realtà ospite no, perché lui è molto più salottiero di me in realtà, però insomma, probabilmente ci seguirà per tutto l'arco della rubrica, e Cosimo che è un esperto di Feuillade. E quindi è con noi oggi però un ospite d'eccezione, per la prima volta peraltro a Salotto Monogatari, è il mio conterraneo, concittadino Francesco Puma, che è un critico cinematografico, o qualcuno potrebbe conoscerlo perché partecipa assiduamente al cinematografo di Marzullo, ed è stato anche in, Francesco, non mi ricordo se una o due produzioni di Maresco.
Ah, ciao Enrico, sì, io ho fatto Come inguaiamo il cinema italiano con Cipriano Maresco nel 2004, in versione comica ovviamente, e poi Berlusconi con il solo Maresco, ma poi c'è tutto un passato lontano, lontano, di fine anni 80, inizio 90, insomma, di quelle produzioni Cipriano Maresco comiche, per TVM.
Oggi Francesco appunto è con noi perché parleremo di Feuillade, ci concentreremo principalmente su tre delle sue opere, però prima lascerei direttamente la parola a Francesco per inquadrare l'autore e capire in che senso si sia mosso rispetto alla serialità. Quindi Francesco, vai, parti e prenditi il tempo che vuoi.
Allora, caro Enrico, da dove comincio? Intanto, per poter inquadrare Feuillade è importante, anzi direi fondamentale, fare un discorso su quelli che sono stati, ecco, le due grandi major, chiamiamole così, degli albori del cinema in Francia, ed erano Gaumont e Pathé. Questi erano ai tempi due colossi. Feuillade in modo particolare ha lavorato a stretto contatto per lungo tempo con Léon Gaumont, che è stato anche uno sperimentatore di tecniche, insomma, non è. Come lo è stato Feuillade per quanto riguarda il cinema? Ecco, Louis Feuillade è stato figlio di un commerciante di vini, nacque a Lunel, vicino a Montpellier, il 19 febbraio del 1873, e studiò nel seminario cattolico di Carcassonne. Già questo fa capire un po' anche qual è stato il personaggio dal punto di vista psicologico di Feuillade, perché per tutta la sua vita è stato un devoto cattolico e un monarchico fervente. E arrivò a Parigi nel 1898 e per i primi 4 anni, fino al 1902, ha lavorato come contabile presso la Maison de la Bonne Presse, la famosa casa editrice cattolica. Si dedicò al giornalismo. Ecco, per cui già attraverso questi primissimi dati possiamo capire che la scrittura per Feuillade è stata molto importante. Che poi ha sviluppato sotto forma di sceneggiatura per quelli che sono stati tra i primi film prodotti, insomma, nella storia del cinema, insieme a Georges Méliès, il periodo E quello, anzi, Feuillade è stato un antagonista di Méliès, per cui pensa, cioè, eravamo di fronte a qualcosa che il cinema stava cominciando a creare, a plasmare, ecco, immagini in movimento. Cioè, e quelle immagini di taglio documentaristico proprio dei fratelli Lumière si incrociano perfettamente con l'arte narrativa di Louis Feuillade, che è stato uno sperimentatore, come ho già detto, per quanto riguarda, ecco, quello che si può considerare i primi esempi proprio di serialità. La serialità nasce dal romanzo d'appendice. Ecco, come la parola, il termine esatto sarebbe feuilleton. Adesso magari c'è qualcuno che lo sa pronunciare meglio di me, che è una parola che mi piace molto, che mi è sempre piaciuta molto perché racchiude proprio il senso più nobile della letteratura popolare, quella letteratura popolare di cui il cinema, infatti, si è sempre nutrito. Feuillade cominciò a lavorare per conto di Léon Gaumont dal 1 gennaio del 1907. Vedi, questa cosa dell'inizio del secolo a me piace molto, proprio dell'inizio dell'anno, 1 gennaio, cioè dopo Capodanno, come direttore artistico della Gaumont. E lo stipendio che lui prendeva era di 125 franchi la settimana, è con una buona percentuale degli incassi, per cui è stato una persona che ha avuto anche il senso degli affari in questo senso, c'è uno che ci ha saputo fare riuscendo a mettere insieme l'arte e anche il guadagno. Il merito del perché Feuillade venne assunto, il motivo, voglio dire, per cui Feuillade venne assunto alla Gomo, anzi lui c'entra nel 1905, se vogliamo essere proprio esatti, lo si deve ad Alice Guy, che è stata la prima donna regista proprio della storia del cinema francese, che sposò un operatore inglese che si chiamava Herbert Blachère. Si trasferì con lui a Berlino e poi a New York per dirigervi la produzione della Domo. Allora, Domo voleva che a sostituire la Guy a Parigi fosse un certo Albert Cappellani, ma la Guy stessa convinse a provare Feuillade. Per cui, se già i primi movimenti arrivano nel 1905, già nel 1907, già Feuillade è, diciamo, una personalità artistica, ecco, che firma per Domo. Allora, come siamo, così arriviamo al 1911, siamo in un periodo qualche anno prima dello scoppio della Grande Guerra, per cui anche per gli studios, chiamiamoli così, ante litteram, ci sono state, insomma, quelle difficoltà economiche, Feuillade cominciò a darsi da fare, creando così una serie di film intitolato La vie telle qu'elle est, cioè realizzata tra il 1911 e il 1913. Erano 18 film e raccontavano aspetti proprio di vita quotidiana ed erano realizzati a basso costo. Allora, e per cui Feuillade, sin dal principio, ha compreso subito l'arte dell'intrattenimento, l'arte dell'intrattenimento popolare e anche a sua volta anche il favore del pubblico. Possiamo affermare che Louis Feuillade è stato un cineasta primordiale che ha realizzato film per il pubblico? Io direi proprio di sì, magari non tutti i critici ai tempi sono stati dalla parte di Feuillade per le sue serie televisive come Fantomas e come I Vampiri, almeno si è preso anche delle critiche abbastanza aspre, Però tutto questo poi lui ha tentato di metabolizzarlo girando poi un'altra serie televisiva molto importante che era Giudecse, dove per una volta insomma il discorso del, ecco, chiamiamolo del giustiziere, del personaggio principale, era non più dalla parte del male, ma dalla parte del bene. Però adesso un attimino cerchiamo di riordinare
Scusa
un
Francesco,
po' le idee.
un secondo soltanto, ovviamente quando tu dici serie TV, la TV non era stata inventata, ma
No, no, no,
intendiamo proprio una serie.
adesso sarò molto, molto, molto più preciso. Adesso ti dico, io parlavo di serialità, nel senso serialità primordiale. Infatti, io guardo questo cofanetto in Blu-ray uscito in Francia proprio per Gaumont. Vedo qui che campeggia nella copertina del cofanetto il volto di Louis Riard con questi baffetti. E sotto c'è scritto le serials noirs. Ecco, già questa cosa a me mi colpisce molto perché il cinema ha inventato tutto, sin dall'inizio, sin dall'epoca del muto. Allora, c'è un film di Claude Lelouch che amo molto, un film inedito d'Italia del 2010, si chiama Se ça vaudra. C'è questo inizio girato secondo proprio la tecnica del cinema muto in bianco e nero. Ad un certo punto c'è un signore che ha una macchina da presa e mostra all'attrice questa macchina da presa. E l'attrice le dice: "E questa che cos'è?" È una macchina che riproduce la vita. E già, per esempio, questa espressione è rimasta dentro di me, ecco, di un cineasta francese che ha amato molto il melodramma, così come l'ho amato molto Louis Feuillade, perché se Fantomas, i vampiri sono delle serie poliziesche, e poi è un cineasta che ha affrontato, ha preso di petto proprio il melodramma, e il melodramma di cui è stato intessuto proprio la grande letteratura popolare dei tempi, quando anche i romanzi venivano scritti a puntate, di quando uscivano nei settimanali, ecco così, come Fantomas. Fantomas, che lo possiamo considerare proprio il re del crimine primordiale. Quanta influenza ha avuto Fantomas nell'immaginario collettivo fino ad oggi? C'è di una potenzialità veramente incredibile, perché Fantomas realizzato da Louis Feuillade nel 1913 è un serial in tre episodi. Adesso cercherò un pochettino di raccontarti meglio adesso anche questa cosa di come è stato concepito inizialmente Fantomas. Anzi, Fantomas che è stato realizzato tra il 1913 e il 1914, ma siamo allo scoppio della Grande Guerra, e poi negli studi della Gomò in molti sono andati in guerra. Allora, Fantomas, esiste anche un serial cinematografico, ecco, io volevo dire serial cinematografico, e per cui anche la deformazione mi ha spinto a dire involontariamente serial TV. Realizzato dalla 20th Century Fox nel 1920-21. Abbiamo anche un Monsieur Fantomas del 1937, interpretato dal padre di Johnny Hallyday. Abbiamo un Fantomas del 1932, diretto da Paul Feyos. Un Fantomas del 1947, diretto da Jean Sacha. Un Fantomas contro Fantomas, diretto da Robert Vernet. E poi abbiamo la trilogia degli anni 60. Di Fantomas, interpretata da Jean Marais e Louise de Funès, dove in quell'occasione il personaggio, ecco, il genere poliziesco cammina di pari passo con i toni della commedia e di quella comicità popolare che ha sempre amato Louise de Funès sul grande schermo. Però ci sono anche che so, dei de riferimenti nel romanzo di Achille Campanile, Agosto, moglie mia, non ti conosco. C'è uno dei personaggi,
Meraviglioso.
si chiama Fantomas, e c'è un rarissimo film con Macario del 1944, diretto da Giorgio Ferroni, che si chiama Macario contro Zagomar. E anche in uno dei fumetti di Alan Ford abbiamo un criminale che si chiama Gommaflex, che è un esperto di travestimenti. E c'è anche un riferimento anche in un episodio, in una storia a fumetti di Paperi Dick del 1969, una storia che era stata scritta da Guido Martini e Giovan Battista Calpi. E vabbè, e se non ci fosse stato Fantomas, non ci sarebbe stato nemmeno Diabolik, per cui alla fine tutto torna. Però inizialmente, quando Fantomas di Feuillade non era un vero e proprio serial, cioè in realtà erano film a sé stanti. Allora, questi che Luis Feuillade realizzò ad intervalli nell'arco di un anno, per cui, come avevo già detto, tra il 1913 e il 1914, e che avevano e variavano come durata, di solito dalle 3 alle 5 bobine. Però riviste oggi, questi film hanno senza di dubbio una loro forza. Però poi, ai tempi, lo stesso Feuillade ne realizzò un nuovo montaggio. E così, in questo caso, da trasformarlo quasi in una vera e propria, ecco, serie cinematografica. Quando invece I Vampiri nasce come una vera e propria serie, e invece per il grande schermo. E qui, ovviamente, qui abbiamo i vampiri, sono una banda di criminali, di malventi, capitanati questa volta da una donna, che è il personaggio di. Questa donna si chiama Irma Vep. È Irma Vep interpretata da questa attrice straordinaria che si chiama Musidora. Irma Vep è poi un personaggio che ritornerà in un film della metà degli anni 90 di Olivera Assayas con Maggie Cheung, che interpreta infatti se stessa, che viene chiamata a interpretare una rivisitazione, un remake dei vampiri. Però I Vampiri è ancora più innovativo rispetto a Fantomas dal punto di vista proprio dello stile cinematografico, proprio per il realismo della messa in scena, perché Luis Feuillade utilizzerà proprio le scenografie naturali di Parigi, cioè della periferia, per cui dal punto di vista antropologico è assolutamente un pezzo di storia, direi indispensabile. Però Feuillade è veramente uno che ha conosciuto il mestiere a tutto tondo, non solo quello dello scrittore, infatti, e per cui che a sua volta lui porta a cinema come sceneggiatore, ma è stato anche innovativo dal punto di vista della direzione degli attori. Che nei Vampiri ha un passo in più già rispetto a Fantomas, perché c'è, ecco, quella sobrietà, ecco, nel saper dirigere attori, una buona parte anche non professionisti che recitavano per la prima volta nella saga dei Vampiri. Per colui, volendo, in quegli anni lì, ha creato, devo dire, tutto quello che poi noi abbiamo visto dall'avvento del sonoro in poi. Per cui il cinema muto è fondamentale, ma io di questo ne sono stato sempre consapevole, ed è fondamentale andare tutti gli anni a Pordenone a vedere le giornate del cinema muto alla ricerca, alla riscoperta, ecco, di film perduti, perché proprio di Luis Feuillade film perduti ce ne sono parecchi, così come di tanti altri registi, magari di quegli anni lì, dagli anni 10 in poi. E
Volevo
io.
chiedere,
Se posso
Sì.
interrompere, volevo chiedere, proprio nel concreto, come veniva gestita questa serialità? Cioè, immagino che Feyyaud, il motivo per cui magari noi l'associamo alla serialità televisiva di adesso è che, per esempio, i vari Fantomas hanno tutti una durata media, no? Più o meno un'ora, qualcuno la sfora. E i vampiri invece è molto variabile, ci sono anche episodi di mezz'ora o meno. Però il fatto è che uscivano, tra virgolette, a getto continuo, cioè lui avrebbe dovuto produrli con tempi ristretti. Quindi poi come avveniva? La gente andava a vedere effettivamente un episodio, tra virgolette, dei vampiri che durava relativamente poco. Quanto era economico? Sono domande molto concrete, però mi interessa capire come veniva gestita questa serialità sia a livello produttivo che a livello distributivo, se ne sappiamo qualcosa, anche se ci sono prove o documenti.
Ma a livello distributivo ci pensava Léon Gaumont, ecco, per cui lui è stato ecco, una parte importante di questo grande distributore che è diventato poi un grande marchio importante del cinema francese insieme a Pathé e ovviamente qui mi piacerebbe anche un po' rivivere una situazione tipo da Ritorno al futuro con una macchina del tempo e catapultarmi proprio nella Parigi di quegli anni lì per poter assistere anche io in prima visione agli episodi dei vampiri o di Fantomas per comprendere proprio la reazione del pubblico. Ma dalle fonti, da quello che si dice, che si racconta, ovviamente il pubblico reagiva positivamente. Stava dalla parte di questi personaggi, nonostante non fossero dei personaggi ovviamente positivi, perché il bene e il male, Louis Fegade lo ha raccontato nitidamente. Però se Fantomas e i vampiri sono dalla parte del male, per cui tu tifi per il male, e questo è stato anche un po' sempre il fascino del cinema e anche del fumetto, come ad esempio da noi in Italia Diabolik, invece invece Judex lui rivede proprio totalmente lo schema narrativo. Ecco, e in Judex ci recita anche un bambino, ecco, questi bambini prodigi con cui lui ha lavorato, con cui già Feuillade aveva lavorato e che si chiamava, veniva chiamato Boudezan, il bambino di Quinzia. Per cui c'era ovviamente una totale immedesimazione da parte del pubblico. Anche io, a me sarebbe piaciuto esserci, ecco, avere una sorta di reincarnazione per ogni generazione per arrivare fino ad oggi e per poter avere ecco la visione completa di oltre 100 anni di storia del cinema.
Rispetto, scusa, perdonami Francesco, rispetto a questa cosa, sempre in linea con le domande di Dario, io ho letto, sono riuscito a recuperare poco rispetto a questo interrogativo, che è uno di quelli principali per la nostra rubrica, cioè proprio capire a livello di meccaniche come funzionasse la gestione della serialità in quegli anni e quindi come fosse anche percepita. Mi è capitato di leggere. Io non ricordo e me ne scuso l'autore di questo paper perché fu una cosa letta così su internet. Allora, c'era una primordiale, a quanto pare, una primordiale forma di serialità e proprio in termini televisivi, per questo poco fa Francesco non ti stavo correggendo, mi
No,
stavo
no, 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 no.
collegando perché a quanto pare nel portare su schermo questi eroi. Io non vorrei definirli nazional popolari, però su questa cosa ci torneremo perché stavolta il titolo è di autori li so. Ho trovato un paper bellissimo che parla proprio dell'eroe mascherato nella tradizione popolare e quindi di come abbia influenzato l'immaginario collettivo, l'eroe mascherato, proprio a partire dai primi adattamenti dei primi del Novecento. Quindi proprio le tue osservazioni capitavano a fagiolo. Praticamente i singoli episodi. Ovviamente c'era una struttura organica, cioè noi dobbiamo fare Fantomas, sono 5 episodi e
No, no, forse, anzi, no, no, non so adesso, perché adesso mi trovo con tante cose per la testa, forse Poco fa ho sbagliato sulla serialità di Fantomas, ho detto una cosa inesatta. Forse avevo detto che era un serial in tre episodi, però c'era anche Chu contro Fantomas, erano quattro episodi, Le Morti Chu erano sei episodi, Fantomas contro Fantomas quattro episodi e Le Fu Magistrat altri quattro episodi, per cui un attimino mi ero perso, ecco, nel mio discorso anche nel ricostruire tutta questa vicenda, diciamo, a memoria.
Io stavo dicendo che per rispondere a Dario, praticamente a quanto pare non c'era ovviamente il sistema che c'era per fare un confronto primi del Novecento, primi anni 2000 con la TV dei primi anni 2000, per cui in base al gradimento del pubblico si sviluppavano e scrivevano i personaggi e le trame in un certo modo. Però questa cosa, quindi in base al gradimento del pubblico, si utilizzava per determinate inquadrature di determinati personaggi. Ad esempio, in Fantomas, e poi sarà ancora di più in Le Vampire, il pubblico adorava le inquadrature su Masamet sorridente. E quindi si utilizzavano sempre più insistentemente questi sguardi in camera, proprio questo abbattimento della quarta parete, per fare guardare il personaggio di Masamet in Le Vampire in camera sorridente, in modo da fare da scaturire le risa del pubblico. Quindi c'era una gestione per essere ai primi del Novecento quasi 100 anni avanti, cioè c'era una gestione quasi televisiva, poi avremmo detto 50 anni dopo, 40 anni dopo. E questa è una cosa interessantissima perché era una roba mai vista fino all'epoca, quindi siamo proprio agli albori, alla nascita della serialità, più o meno come potremmo chiamarla oggi. E quindi niente, sì, per rispondere a Dario, insomma, c'era una gestione della serialità abbastanza avanti nel tempo e soprattutto autopercepita. Cioè si percepiva l'idea di stare facendo qualcosa ad episodi. E è vero che non c'erano ancora strutture pienamente del tutto organiche in termini cinematografici, per cui non si parlava di corto lungometraggio nei termini in cui ne parliamo oggi. Sicuramente non c'erano questi discorsi organici in termini di episodi, serial e cose varie. Quindi è un piccolo miracolo il fatto che così lontano nel tempo, che agli inizi del Novecento, ci fossero già strutture di questo tipo. E niente, ho
Ma questo ci
finito.
fa anche riflettere sul rapporto col pubblico, nel senso che ovviamente la serialità ha un rapporto necessariamente più diretto col pubblico, cioè non essendo quello un film autoconclusivo, è ovvio che il desiderio del pubblico poi venisse calcolato e soddisfatto nell'episodio successivo. E per cui questo crea anche la fidelizzazione, alla fine sono cose di cui abbiamo parlato, però. Sono bizzarri, almeno a livello di mentalità comune, da sentire associate a dei prodotti degli anni 10, quantomeno. Quindi non c'è solo un discorso magari legato al genere, perché ci sono alcuni schemi ripetitivi. Alla fine Fantomas è in parte un giallo, no? Non proprio classico, però ecco, con delle strutture di un certo tipo, vampiri anche delle atmosfere horror, macabre, quello che volete. Anzi, a proposito di questo, quali sono gli elementi secondo voi che rendono il lavoro di Feyod così, non a livello questa volta pratico di produzione e distribuzione, però a livello proprio di contenuti, di strutture narrative che li rendono così simili, ce li fanno associare così facilmente a un serial televisivo, ad esempio?
Ma nei vampiri c'è una maggiore consapevolezza proprio nella struttura drammaturgica per quanto riguarda la serialità, una maggiore consapevolezza rispetto a Fantomas. Ed è proprio quello che ha detto Enrico poco fa, dello sguardo in macchina. Ecco, queste cose sono piaciute molto ai surrealisti, tipo Luis Buñuel, tanto per fare un nome a casaccio, ecco, tanto per dirne uno. Cioè, nel senso, è come se nei vampiri ci fossero accenni di surrealismo, ecco, in questo. senso. Poi, per quanto riguarda, volendo tornare un attimino anche al discorso della distribuzione, Léon Gaumont disponeva ai tempi il Gaumont Palace, che era a suo tempo la più grande sala d'Europa, con 5.000 posti. E lì lui sperimentava, per cui anche le tecniche erano legate anche non solo alla drammaturgia della messa in scena, per cui nel modo di girare, di concepire, ecco, i film, ma anche dal punto di vista sonoro. Lui in quel periodo lì inventò il cronofono. E con questa tecnica, cioè, che riguardava la sincronizzazione di un film, riuscì a produrre, ecco, delle storie brevi. Per cui, come vedi, c'è dietro tutto un lavoro che in questo caso, diciamo, dal produttore va direttamente poi passa attraverso poi il regista, le due cose camminano, ecco, di pari passo. Io ti citavo Luis Buñuel perché, volendo, nell'Angelo Sterminatore si possono riscontrare, penso, accenni di quello che ha fatto Luis Feghali. Ha avuto una notevole influenza durante proprio gli anni del sonoro, poi avanzati. C'è stata proprio una vera e propria riscoperta di questo primordiale cineasta, che non si è reso anche allo scoppio della Grande Guerra. Lui partì per la guerra, venne riformato, è stato un cineasta molto prolifico, ha lavorato moltissimo, cioè proprio è stato veramente infaticabile, tant'è vero che questo poi lo portò a morire giovane, proprio per l'incessante lavoro. Lui morì, se ricordo bene, all'età di 52 anni, il 26 febbraio del 1925, a Nizza, per colpa di una peritonite, dopo aver completato le stimmate. E per cui, con l'avvento del sonoro, anzi, il suo nome inizialmente venne dimenticato. Sono stati proprio i surrealisti ad aver riscoperto proprio l'arte cinematografica di Luis Feghali. Primo fu in realtà alla fine della Seconda Guerra Mondiale a riportare Luis Feghali nelle sale. Alla Cinémathèque Française, la celeberrima Cinémathèque Française, fu proprio il direttore Henri Langlois. Ecco, e così anche Georges Franju, che è stato cofondatore della Cinémathèque, attinto da Luis Feuillade poi per il suo cinema, ma è stato molto amato da René, da Truffaut, da Godard e in molti, per cui ci fu una riscoperta, non so se tardiva, diciamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, forse, non so, forse possiamo non considerarla tardiva, però sicuramente ha influenzato molto tutto quello che è stato costruito poi negli anni a venire, almeno per quanto riguarda gli eroi mascherati e per quanto riguarda questo rapporto abbastanza netto tra il bene e il male, ecco, che è stato molto presente nelle sue storie. Attenzione, ha fatto anche dei melodrammi, c'era quello delle due orfanelle, però non è. Anzi, sì, da noi aveva un titolo italiano che sto cercando di ricordare, era del 1921, Les Beaux Gamins, era Le due birichine di Parigi, e per cui questo c'è la letteratura popolare, nel senso più nobile e alto del termine e dell'espressione.
Rispetto a questa cosa, volevo aggiungere, in questo In questo paper che ho trovato, il paper fa parte di una rivista online che si chiama Belphégor, Littérature populaire et culture médiatique. Non leggo qua il nome dell'autore di questo studio, però è uno studio integrale che tornerà in altri episodi della rubrica per forza, perché ci sono delle robe incredibili. E parlando di Phantom Mass, viene posta l'attenzione su un carattere che tu già, Francesco, avevi accennato, proprio per parlare di immaginario collettivo e popolare. Il paper mette in evidenza come Fantomas sia un esempio appunto di cultura nazional popolare. Citando uno studio di un italiano che si chiama Dall'Alpa, il quale prende ad esempio uno dei testi più famosi di Gramsci, in cui viene citata la mancanza di una cultura nazional popolare italiana, si fa invece riferimento appunto ai feuilleton di cui tu parlavi all'inizio del tuo intervento, e di come questi abbiano influenzato questa produzione in massa, e anche grande produzione, cioè anche in termini di budget. I budget dei serial di Feuillade non erano bassi, erano abbastanza alti, quindi c'era questo investimento così grande, così importante. E su un immaginario de facto della cultura nazional popolare francese, che tra l'altro prendeva ad esempio tutta una serie di personaggi letterari e primo cinematografici, li definiremmo tipo Raffles di Ernest Hornung, oppure il Lupin, appunto famosissimo, di Maurice Leblanc, oppure Zigomar di Léon Salles. Quindi Fantomas non è il primo, ma è sicuramente quello più identificativo di questi eroi mascherati, e già questo ovviamente non esaurisce, ma molto in parte risponde un po' alla domanda di Dario: cos'è che rende questi serial così assimilabili al serial inteso oggi? Anzitutto appunto il giocare tantissimo sulla cultura popolare, e quindi interrogare direttamente la percezione del pubblico su una cosa che il pubblico sicuramente conosce. Questa è già un'intuizione importante per una distensione seriale di un prodotto. Io aggiungerei il senso del racconto. Io veramente di rado, anche nelle serie moderne, ho visto un gusto per lo storytelling, un gusto per la narrazione, intesa non solo in termini di scrittura, anche in termini formali, cioè in termini delle inquadrature, come vengono chiamati in causa i personaggi in Feuillade, che è una roba, cioè, sarebbe rara anche oggi. E io ero rapito guardando queste cose, perché dicevo, boh, ma io oggi guardo le cose, per carità, si è arrivati ovviamente ad un livello di peculiarità anche concettuale dell'immagine televisiva, di speculazione, per cui ovviamente stiamo lì a farci le seghe mentali, anche giustamente, però le basi, proprio a livello pratico, pratico, produttivo, concettuale, tutte le basi erano già in quel modello di racconto, un modello che tra l'altro utilizzava benissimo la nozionistica, cioè il personaggio di Irma Veppo, interpretato da Musy Daoraz, che diventa subito incredibilmente famoso, per quanto in realtà il suo coinvolgimento nell'azione proprio seriale, nell'azione, nell'inquadratura, sia un coinvolgimento che non lascia pensare ad un successo. Cioè, non è una cosa, per dire, mi viene in mente nell'immaginario collettivo odierno, che è basato sulla serialità e non più sul cinema, è basato sulle serie TV. Ovviamente ogni serie TV potenzialmente diventa un nuovo modello di immaginario collettivo. L'esempio più lampante è stato La regina degli scacchi, The Queen's Gambit, uscita ad ottobre su Netflix. Tutti sono
Sì, anche
impazziti. Una serie, secondo me, straordinaria,
per me.
con un'attrice che per me è la nuova Meryl Streep. Ecco, Musy Daoraz diventa tanto quanto famosa praticamente, senza però la necessità di andare a capire come si relazioni all'inquadratura, tutte queste robe concettuali che. Chi è con me al salotto, chi ci ascolta, insomma, e mi conosce lo sa che a me fanno impazzire, mi piace un sacco. Però poi metto Le Vampire, vedo Irma Veppi interpretata da Musy Daoraz, e vedo che è semplicemente tutto una cosa proprio semplicissima. È semplicemente tutto un discorso di sapere integrare un personaggio all'interno di una narrazione funzionale. Le basi, ragazzi, le basi. Io non ci posso fare nulla, a me continua a far strano che nel 1915-16, quando le vampire, mi viene da dire va in onda, in realtà non è così, però rispetto alla distribuzione, Gaumont aveva deciso, anche in maniera lungimirante, visto che c'era di mezzo la guerra, di mandare degli episodi anche brevi per consentire, c'era proprio un discorso pratico, per evitare che poi si dovesse tornare tutti a casa perché magari c'era qualche bombardamento o qualche situazione pericolosa, si preferiva la distribuzione di episodi più brevi. Infatti Le Vampire può durare un'ora, come può durare 20 minuti, come ne può durare 12, gli ultimi due episodi, l'epilogo e l'episodio precedente, quello che conclude la storia, durano insieme 19 minuti. Si era preferito un modello del genere perché era più facile gestire il coprifuoco in periodo di guerra, una cosa molto pratica. Ecco, a me continua a far strano, cioè io rimango allibito e anche affascinato, emozionato dal fatto che già in quegli anni ci fosse una coscienza così grande di un concetto che oggi spesso viene anche frainteso, perché noi parliamo di serie TV, ce ne sono tante, la qualità media si è alzata tantissimo rispetto al telefilm anni 70, anni 80, però è anche vero che tante cose sembrano molto uguali le une con le altre. Feyyaad, che fa la sua, diciamo, trilogia con Le Vampire, Fantomas e Judex, sì, sono molto simili, ci sono ovviamente degli elementi simili, ma perché ancora bisognava fare il pubblico. Cioè, pensate anche questa cosa quanto è bella, bisognava inventare o reinventare, traducendo dalla letteratura all'audiovisivo, al cinema, la cultura nazionale popolare. Quindi bisognava creare un pubblico in termini di cultura nazionale popolare, come bisognava crearlo in termini audiovisivi. Cioè, sono cose straordinarie dal punto di vista teorico, ma anche drasticamente e raffinatamente semplici, facili, intuitive. Ed è una roba bellissima. Quando questo paper mi dice che Fantomas praticamente è considerato un grande capolavoro, perché? Perché anzitutto il personaggio non proprio di Fantomas, ma l'idea di un personaggio mascherato che appunto avesse le basi nella cultura nazionale popolare, ma che fosse cinematograficamente appetibile, e la quale cosa porterà a Fantomas, non è un'idea prettamente francese, ma nasce dai film di Pearl White, di cui Cangel dice che Gaumont voleva essere il distributore francese, e che alla fine traduce un serial 100% americano in una propaganda nazionalista francese. Poi in realtà sapremo che Fantomas fa l'esatto opposto, cioè Fantomas era l'esatto contrario di una cultura, di una propaganda nazionalista, perché in realtà anzi fa un discorso molto internazionale, fa un discorso sistemico sulla caccia alla borghesia. Fantomas stesso mette in discussione la natura dell'identità dell'individuo contemporaneo, dell'individuo della Prima Guerra Mondiale, e questo è un discorso teoricamente, cioè ragazzi, se una serie del genere uscisse oggi, sconvolgerebbe qualunque cosa, cioè uscirebbero tutti pazzi, e invece stiamo qua a parlarne perché nessuno ne parla.
Questo è fondamentale, collocare proprio il periodo in cui è stato creato, è stato portato sul grande schermo questo personaggio che era nato, ecco, dai romanzi. I romanzi in tutto erano 32, da due francesi, Marcel Alain e Pierre Soubestre. Questo criminale spietato, questo criminale diabolico, megalomane, espertissimo nei travestimenti, e certo è un personaggio del tutto affascinante, che, come avevo già detto poco fa, ha affascinato molto i surrealisti. Anche Le Vampire ha affascinato molto i surrealisti, però ad esempio il pittore proprio surrealista Magritte si ispirò ad alcune sue opere e al personaggio di Fantomas, per cui ha avuto un'importanza assolutamente fondamentale sul pubblico e su quello che è stato, ecco, gli albori della settima arte, tenendo conto che il personaggio di Lupin, l'altro ladro, gentiluomo, famoso in letteratura, cinema, nei film d'animazione, nei cartoni animati, tutto quello che è stato, era stato creato nel 1905. Per cui Arsenio Lupin arriva prima e tutte queste cose come se camminassero, non ti dico di pari passo, ma in differita. E si creava. La letteratura popolare, il romanzo La Pelliccia, ha creato molto e giustamente i cineasti se ne sono, hanno colto l'occasione per rimodellare questi personaggi sul grande schermo, per definirne le psicologie, per trasformarli in cinema, in immagini in movimento. La macchina, ecco, come la stata definita da Lelouch, è la macchina che riproduce la vita, ecco, l'essenza della vita, tenendo conto poi di tutto questo aspetto meraviglioso dell'utilizzo proprio delle scenografie, di questo realismo all'Émile Zola, insomma, che è presente nei film di Louis Feuillade. Ecco, c'è tutto quello che c'è oggi in realtà. Tu parlavi della regina degli scacchi, per esempio, tra le serie TV, una miniserie, anzi, perché se vogliamo essere proprio esatti, perché ha un inizio e una fine ben preciso, l'ha definita straordinaria. Anche a me è piaciuta molto con questa attrice prodigiosa, Anya Taylor-Joy, però tenendo conto che alla fine tutto è stato scritto. È stato scritto anche il rapporto che c'è tra Giudex e il bambino, e tu già metti un bambino al centro della storia, per esempio nell'altra importante serie cinematografica che Louis Feuillade realizzò nel 1916, questo bambino liquirizia, che questo in realtà Butezan si chiamava, era definito il bambino liquirizia, e metti questi due personaggi insieme e formano una coppia assolutamente meravigliosa. Ecco, il bambino, che è un altro argomento in realtà che potrebbe durare altre 50 puntate del podcast, che è stato presente nell'immaginario collettivo sul grande schermo, sì, proprio dall'epoca del muto, da Chaplin in poi. Ecco, perché poi dirigere un bambino è ancora più complicato che dirigere un adulto. Bisogna trovare la giusta misura ed è quello che comunque Feuillade ha avuto nei suoi film, nei suoi film seriali, perché quella giusta misura l'ha trovata proprio tra il rapporto con le inquadrature e la direzione degli attori.
Una cosa, c'era Dario forse?
Ah,
Sì, c'è
sì, io
Dario, ti chiedo una cosa. Sì.
volevo dire che gli esempi che ha fatto Francesco, oltre a Fantomas, anche Arsenio Lupin, anche lì si parte dai romanzi d'appendice. Mi viene in mente anche un fumetto capolavoro degli anni 30, che è L'uomo mascherato, Phantom, di Lee Falk, il creatore di Mandrake. Anche quello è una serie, no? È strutturata, erano vignette giornaliere, ci sono tutti dei meccanismi di anticipazione, di suspense, di rimando all'episodio successivo, eccetera, eccetera. E questi esempi qui mi fanno venire in mente che la serialità più proprio, riprendo il termine che aveva detto Enrico, nazional popolare, è stata legata agli inizi a dei personaggi di cui non sappiamo nulla, dei personaggi molto misteriosi che rappresentavano quasi delle idee astratte. O di giustizia, o di furbizia, o di autarchia, come se fossero. Io il collegamento, Francesco parlava di surrealisti, il collegamento tra questa narrativa popolare e, per esempio, i prodotti di avanguardia, ce lo vedo proprio in questo senso. La narrativa popolare in realtà è molto astratta, cerca di far affezionare il pubblico a delle idee. Arsenio Lupin è un personaggio misterioso, come Fantomas, come l'uomo mascherato, come anche Mandrake, visto che parlavamo di Lee Falk. Per cui, non lo so, ci vedo questi personaggi informi a cui è più facile affezionarsi in qualche modo, perché rappresentano delle idee e il pubblico ci può vedere molte cose e li puoi anche narrativamente adattare a situazioni molto diverse, perché sono dei personaggi che si trasformano, che che si adattano a ogni contesto. Ricordo, per chiudere, che Arsène Lupin, Maurice Leblanc, l'autore di Arsène Lupin, si inventa forse il primo crossover clamoroso della storia, perché Arsène Lupin incontra Sherlock Holmes in un paio di romanzi della serie, anche se per questione di copyright è Herlock Sholmes. Quindi appunto sono figure così informi e anche in un certo senso astratte da poter facilmente essere adattabili e anche modificabili nel corso di una serie, anche magari in base alle aspettative del pubblico o a un'idea dell'autore che cambia nel tempo. Comunque, vai, Harry.
E no, nulla, in realtà mi hai fatto un super assist perché rispetto a questo discorso, un altro studio di Elizabeth Ezra, The Case of the Phantom Fetish, Louis Feuillade's Le Vampire, viene messo in risalto come appunto l'identità, la non identità, perché in realtà son mascherati, l'identità, non identità della gang dei vampire. Che mette a suo quadro la Parigi, appunto, dell'inizio della guerra, e ha lasciato un interrogativo all'autrice del testo: ma questa guerra, il Le Vampire, la prima grande guerra, c'è o non c'è? E allora, proprio questa cosa, proprio il fatto che gli eroi o antieroi o non eroi mascherati, perché qua in realtà in Le Vampire gli eroi sono abbastanza fisici, presenti. Noi li possiamo ricondurre tranquillamente. Ad esempio, il protagonista, interpretato da Édouard Maffay, ovvero Philippe Kerrand, è un giornalista, come era lo stesso Feuillade. E questo giornalista, con l'aiuto dell'amico, appunto, Mazamet, cerca di intercettare questa gang, Le Vampire. Ora, lo spettro della Grande Guerra non può essere direttamente affrontato da Feuillade per un discorso che in realtà, Francesco aveva già esaurito abbastanza bene, cioè stiamo parlando comunque di un pubblico che deve guardare queste cose e il pubblico allo scoppio della guerra non vuole la guerra per distrarsi, non vuole che si parli del massacro di milioni di soldati, preferisce qualcosa se, a livello di intrattenimento, sempre ovviamente divertente, appunto, che faccia un po' passare il tempo, detta proprio terra terra, ma anche coinvolgente e che abbia quell'alone di mistero portato appunto, come che era stato appunto il punto focale di Fantomas. Ora, è vero che non c'è, dice Elizabeth Ezra, direttamente la grande guerra in Le Vampire, però i discorsi sull'identità, nonché su questa identità un po' informe, come l'avevi definita tu, Dario, di questa gang, e consente a Feyyad di parlare lo stesso della Grande Guerra, di parlare di tutti i traumi e di tutte le ansietà dovute ad un evento che era già percepito dai presenti, come un evento che sicuramente avrebbe influito tantissimo sull'individuo, sulla coscienza collettiva, nonché sull'immaginario. Elisabeth Ezra nota che il gusto che ha Le Vampire per la decodifica dei messaggi che arrivano da questa gang che devono essere interpretati, oppure questo giornalista che con l'aiuto dell'amico intercetta i messaggi decodificati, decrittati nei giornali, tutta questa situazione sarebbe figlia del fatto che i servizi segreti francesi, dopo la sconfitta nella guerra franco-prussiana, decisero di rafforzare appunto questa opera, questa infrastruttura proprio della decodifica in senso difensivo, proprio per difendersi da un'ulteriore nuova minaccia. E questo, riportato alle vampire, è per Feuillade un modo di parlare appunto di quello che stesse succedendo durante la guerra, senza affrontare direttamente la guerra. Quindi l'informità del personaggio, che è Fantomas, diventa in Le Vampire, dove i personaggi sono più riconoscibili e più fisici, diventa invece l'informità di uno spettro che aleggia sulla cultura nazional popolare e che viene declinata in questo modo. Ragazzi, cioè se oggi facessimo una cosa del genere e la facesse HBO, staremmo tutti a parlare di capolavoro, il cinema fa schifo, la TV e bla bla bla. Sta roba succedeva nel 1916, più di 100 anni fa. È una roba incredibile in parte, secondo me, risponde alla domanda ancora precedente di Dario, cosa associa queste strutture alle serie moderne. E questo tipo di speculazione concettuale, secondo me, rimanda ai grandi serial di inizio nuovo secolo. Mi riferisco, per dire, a Mittell, quando Mittell mi fa il libro sulla TV complessa, quindi la poetica della nuova TV americana post 11 settembre, tutte le speculazioni concettuali su Alias, su 24, e poi ovviamente su Lost, si arriverà a The Wire, quindi Mad Men, tutte queste cose ovviamente hanno fatto impazzire il pubblico, cioè chi oggi studia la serialità televisiva non può prescindere da queste cose. Se ci pensiamo, 100 anni fa, Fayad faceva esattamente queste stesse cose. Riportava in termini audiovisivi non solo cultura nazional popolare di matrice letteraria, tu hai parlato benissimo del crossover incredibile, Lupin con Sherlock Holmes storpiato. Ecco, in realtà tutto il discorso di Fayad potrebbe essere rimandato ai primi elementi transmediali, quindi alla necessità di adattare qualcosa senza perdere la referenza a quella stessa cosa che un anno e mezzo fa ha fatto impazzire tutti quando è uscito Watchmen. Watchmen vuole essere un adattamento della graphic novel, ma al contempo riferirsi ad essa e riadattarla, interpretarla, capirla. 100 anni prima, più di 100 anni prima, si stava facendo la stessa identica cosa con Feuillade. Quindi a me sembra che il concetto di serialità moderna, non so quanto consciamente, ma sicuramente non può prescindere da questo modello seriale di cui oggi stiamo parlando.
È in un periodo storico molto delicato, tra altre cose, perché è la Grande Guerra, cioè, ovviamente, così come per la Seconda Guerra Mondiale, quando gli animatori degli studi Walt Disney si trovavano proprio si trovavano in guerra, allora Walt Disney creò le Silly Symphony, ecco, i cortometraggi. Cioè, pochi animatori per poter raccontare, ecco, delle storie brevi, fondere insieme la musica classica con le immagini. E questo è stato in qualche maniera l'importanza di quelli che sono stati i factotum, i grandi dell'epoca, insomma, anche Léon Gaumont, proprio come avevo già detto prima. Realizzò delle storie brevi durante la Grande Guerra. Tu pensa che anche il film italiano che ho già citato con Macario contro Zangomar, è stato fatto nel 1944. Bisogna andare a collocare storicamente anche la realizzazione di questi film e i periodi proprio delicati, insomma, per il mondo, per gli sconvolgimenti che stava vivendo il mondo
Certo.
in quel periodo lì in cui sono stati realizzati. Perché perché se a un certo punto anche la storia di Fantomas si interrompe, perché siamo nel 1914, siamo proprio alla vigilia della Grande Guerra. Cioè, questo è storicizzare la realizzazione dei film in questo contesto e comprendere tutto quello che ci sta dietro, proprio la macchina organizzativa, distributiva.
Certo, questa cosa che dici è importantissima ed è giustissimo sottolinearla. Non è che da un momento all'altro Feuillade o Gaumont si svegliano e fanno sta roba clamorosa. Questa roba clamorosa è clamorosa ed è anche così autocosciente, così attenta agli sviluppi del cinema, ok, primordiale, la serialità primordiale, quello che vogliamo, ma sono anche figli di oltre una decade di speculazioni in questo termine, in questo senso. Quindi c'è una macchina che già esiste ed è una macchina che già funziona sotto questo profilo, per cui ovviamente non dobbiamo dimenticare che l'audiovisivo aveva già fatto dei passi in avanti anche in questi termini, non con questa coscienza, non con questa esplosività, però è anche giusto sottolineare che effettivamente, ma anche subito dopo che Feuillade entra alla Gaumont, ci sarà la FIT che farà le film d'art e farà un primo tentativo di dare una struttura organica ad una serie di produzioni, non intese in termini seriali alla Feuillade, ma una serie di produzioni che appunto cominciassero a dare una struttura, un'identità a questo modello. Quindi assolutamente fai bene a sottolineare che già oltre 10 anni prima si stavano facendo robe del genere. Sì, senz'altro, assolutamente.
E Feuillade si occupò anche d'animazione, comunque,
Tra l'altro, esatto.
in tante altre cose, con un personaggio singolare che si chiamava Émile Courtet, detto Cole. Era un disegnatore parigino. Si lamentò proprio con la direzione di Gaumont, perché sosteneva che la sceneggiatura. Una sua sceneggiatura è stata stravolta dai suoi disegni. Ed è così che lo conobbe Feuillade. Lo trovò molto simpatico, lo trovò divertente e lo fece assumere come soggettista, dando vita così anche a dei corti, ai brevi corti animati. Dico, una figura comunque straordinaria, perché già Feuillade aveva dichiarato, quando conobbe Cole, leggerò una cosa adesso che mi trovo di fronte agli occhi adesso: poiché il movimento cinematografico è il risultato di un'illusione ottica, ma c'è un certo numero di immagini successive, dato che questo numero è fisso e che la pellicola può ritrarre ogni sorta di cose, qualora queste siano disegni opportunatamente predisposti, se ne potrà ottenere lo stesso effetto sensorio, ma creando con la matita esseri di fantasia. Per cui Feuillade aveva compreso tutto, anche dell'animazione, ingaggiando Ernest Émile Courtet, detto Cole, che poi se ne andò negli Stati Uniti. Gli rubarono tutte cose, ritornò a Parigi. La sua vita finì così. C'è un vero peccato. Questo è quando non si è saputi mai amministrare se stessi, perché Feuillade si è saputo amministrare. Ecco, questo è anche un altro aspetto importante, il senso degli affari. E nel frattempo siamo arrivati al 1938, quando Cole si ritrovò in povertà. E nel frattempo Walt Disney aveva dato inizio già da un po' al suo impero. Ecco, l'ascesa, l'alto e il basso, cioè tanti aspetti, quante grosse personalità piene di idee, poi alla fine sono finite in povertà. E per cui invece Feuillade si è saputo amministrare, e lavorando tutt'uno con Gaumont, diventando direttore artistico, ha avuto potere decisionale sulle scelte delle persone con cui lavorare. Io, per esempio, il senso degli affari non ce l'ho. Se domani dovessi fondare un albo produttivo e distributivo, fallirei dopo un giorno. Cioè, mi ritroverei a lavorare con tutte le persone sbagliate del mondo e fallirei in tempo record, più veloce di tutti gli altri. Più veloce di un episodio di Fantomas o dei vampiri. Così, volendo un attimino divagare.
Avevo, rispetto all'appunto che tu hai fatto poco fa, parlando giustamente di Franju, che è adatta a Judex, proprio per dare un'idea, che ovviamente non esaurisce il discorso, però per dare un'idea di quanto i serial di Feuillade fossero grossi proprio dal punto di vista del concept, della regia, della capacità di declinare un contenuto in forma. Ecco, il Judex di Franju, che insomma, è stato un discreto successo, se ne parla parecchio, forse più di quanto si parli di quello di Feuillade. Ecco, sicuramente riesce nell'impresa, senz'altro, di prendere i 12 episodi, struttura abbastanza peculiare quella di Le Vampire, ma ripeto, per forza di cose c'era la guerra, bisognava ripensare un attimo proprio alla distribuzione, e qui il senso degli affari entra in gioco, perché pensare a una distribuzione significa anche ripensare prezzi di un biglietto e via discorrendo. Ecco, Judex di Franju riesce nell'impresa di in 1 ora e 37 minuti riassumere punto per punto tutto quello che succede senza sacrificare nulla della storia, dello storytelling. Però, secondo me, dal mio punto di vista, che non è popolarissimo, non riesce a cogliere l'identità visiva del serial di Feyyaz, proprio perché in questo essere avanti col tempo, certamente dal punto di vista dell'inquadratura, di come far interagire i personaggi all'interno dell'inquadratura, il film di Franju non riesce a cogliere quell'aspetto e a tradurlo nel 1963, quindi in un periodo in cui sostanzialmente è già esplosa la Nouvelle Vague, in cui cominciano ad entrare in crisi i grandi schemi della Golden Age hollywoodiana. E ecco, questo a me lascia pensare che se anche un grandissimo come Franju non riesca, perché voglio anche dare conto di chi invece sostenga il contrario, quindi cerco un po' una soluzione di mezzo, o comunque non con lo stesso impatto visionario, non riesca a tradurre con lo stesso impatto visionario il testo, tra virgolette, audiovisivo di Feyyaz. Se neanche un grande come Franju ci riesce, questo dà un po' un'idea di che cosa abbiamo di fronte. E io per questa cosa, visto che siamo una rubrica sulla serialità e parliamo anche di serie, volevo fare un esempio pratico, ne faccio solo uno. Per dire, prendiamo The Wire. In The Wire, a un certo punto, nella terza stagione, c'è un momento in cui si fa, capolavorone gigantesco, si fa un'associazione tra le dinamiche tra i personaggi della stessa gang e il ruolo del pawn, com'è che si chiama in inglese? Me lo sono scordato. Sostanzialmente negli scacchi c'è a un certo punto un uso peculiare che si può fare del pedone, non ricordo adesso il nome in inglese, proprio la definizione, che viene utilizzata da The Wire per spiegare, quasi a metà di quella stagione, della terza stagione, quali saranno sostanzialmente le dinamiche in gioco e in atto nel proseguo della stagione stessa, che è una cosa all'epoca fu letta come un grandissimo momento di televisione, lo rimane tuttora a distanza di 20 anni, ora di quasi 20 anni, insomma. In Le Vampire c'è una cosa possibilmente simile, si fa tantissimo riferimento alla figura delle assenze genitoriali, può essere la madre, può essere il padre. Che appunto da persona benestante finisce con lavorare insieme a Gerand, all'amico Gerand, per trovare questi vampiri. Stiamo parlando di Mazamet, e lo fa appunto perché deve campare, deve pensare al proprio figlio, diventando quindi un padre assente. Questo discorso sulla mancanza di una figura genitoriale, che per molti è neanche un'allegoria, una metafora, è proprio una metonimia della mancanza di una forte cultura nazional popolare, che pure in realtà c'era con i feuilleton, ma che ovviamente in termini audiovisivi ovviamente mancava ancora, viene riportata da un punto di vista registico, di inquadratura, con un'insistenza sull'inquadratura di teste che vengono mozzate. E in effetti uno dei topoi narrativi di tutta la situazione è che i vampir, per giustiziare i propri nemici, utilizzino la decapitazione. Questa cosa, secondo molti, non solo verrà ripresa e diventerà super incisiva e influente nell'immaginario collettivo e nell'audiovisivo a venire, ma è una cosa simile, stando sempre ad Elizabeth Ezra, a quello che ha fatto Robert Altman con The Cookie's Fortune, in cui il momento della recita in cui Julianne Moore, nei panni di Salomè, chiede la testa di chi era Giovanni Battista, se non sbaglio, mi ricordo, diventa sostanzialmente un modo esatto di Giovanni Battista. Era un modo per parlare della totale assenza di una reale figura educativa del personaggio, la quale cosa è ovviamente il leitmotiv principale di tutto lo sviluppo narrativo del film. Ragazzi, per me possiamo chiudere questa rubrica anche adesso, perché siamo di fronte ad una roba boh, straordinaria, che fa capire come tantissime cose che vengono date per scontate oppure non vengono minimamente calcolate rispetto ai perché e per come oggi l'immaginario collettivo sia così tanto influenzato dalla serialità televisiva, con tutti i problemoni del caso, e per me ce ne sono tanti. Però è anche vero che bisogna dar credito a chi questi concetti della serialità contemporanea li ha de facto creati o comunque messi in piedi in maniera più o meno organica più di 100 anni fa.